Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto.
Benvenuti a una nuova puntata dell'Eco di un cinema all'aperto, il podcast di Radiofonico a tema cinematografico. Io sono Giulio Fortunato e quest'oggi con me ci sono Antonio Di Caprio e Sara Cecchini di Radiofonica.
Ciao Giulio.
Ciao.
Bentornato Anto.
Bentornato a te alla conduzione.
Grazie. Allora, in questa puntata discuteremo principalmente dei film usciti nel mese di settembre e di ottobre, ma nella prima parte voglio dedicarmi un po' allo sciopero degli sceneggiatori, che è una vicenda che sta, diciamo, infiammando Hollywood in questo periodo, in realtà da maggio, dallo scorso maggio, e quindi secondo me è bene parlarne.
Dato che Sara è quella che guarda i programmi di attualità, ci racconta lei quello che è successo.
Sì, è uno sciopero che è iniziato il 2 maggio di quest'anno, e a scioperare erano chi? Erano i nostri writers, perché non riuscivano più ad avere una paga per loro dignitosa, e quindi è iniziato questo sciopero che poi, come ci ricorda Diego Bianchi, come dicevi tu, caro Antonio, nella puntata del 6 ottobre è stato uno sciopero che ha coinvolto anche tanti altri personaggi di Hollywood. Era uno sciopero che riguardava la cattiva condizione sociale che Hollywood stava vivendo, la città proprio di Hollywood. Perché? Perché ci fa vedere in questa serata che c'è un divario tra la ricchezza del mondo del cinema, del mondo dello spettacolo, e la povertà, le persone che vivono in condizioni di povertà estrema sulle strade, questo impatto forte che Hollywood sta vivendo. E forse questo sciopero è stato il segno probabilmente di una presa di coscienza di qualcosa di più grande, che non è solamente la cattiva presa in considerazione di chi sta dietro alla produzione, e forse è molto altro, è uno sciopero che riguarda l'umanità probabilmente.
Porto un po' questa vicenda in casa nostra. La settimana scorsa il ministro della cultura Sangiuliano si è scagliato contro, diciamo, il mondo del cinema, dato che c'è stato un taglio nella nuova manovra di credo 100 milioni di fondi destinati al cinema, dicendo che molti film italiani vengono sovvenzionati e poi in sala ci vanno 30 persone a guardarli, che può essere vero, ma sia in America sia in Italia si scontra l'idea che si ha del mondo del cinema delle superstar, quindi degli attori che prendono milioni di euro per fare il cinema, con poi la realtà, che è quella di tante persone che lavorano nel mondo del cinema. E forse la serie che poi ce la faccio vedere è Boris,
esatto, Boris,
dove si vedono gli elettricisti, i macchinisti, gli assistenti alla regia, che comunque sono delle persone che prendono degli stipendi normalissimi.
Non solo, in Boris si scherza anche sul fatto che spesso queste maestranze vengono pagate in nero, senza contratto,
esatto,
e neanche in regola,
e quindi questi fondi generalmente non servono per pagare le superstar, ma servono per,
esatto,
pagare,
per pagare le maestranze
che hanno dei lavori normali.
Io, prima di passare, diciamo, alla discussione sui film, sulle recensioni principali, vi do giusto due notizie, perché sì, lo sciopero, diciamo, ha delle motivazioni concrete. Anzitutto, il primo motivo è stato appunto l'aggiornamento dei contratti. Fondamentalmente, fino a qualche anno fa, fino, diciamo, all'avvento dello streaming, i contratti per gli sceneggiatori, qui è strano, appunto, fa strano ricordare che in realtà gli sceneggiatori forse sono l'organo più importante di una produzione cinematografica, in quanto il film si basa sulla scrittura delle scene stesse che scrivono gli sceneggiatori. Senza di loro non ci sarebbero film. Il problema nasce dal fatto che si parla appunto di quote residuals, non so in italiano come si traduce, credo residuali. Fondamentalmente, quando una serie va in onda sui canali ordinari, non lo so, io faccio l'esempio che mi viene semplice perché sono di Spoleto, quindi prendiamo Don Matteo. Don Matteo va in onda, diciamo, la nuova stagione, facciamo conto, da maggio fino ad agosto, ma nel corso dell'annata alcune puntate vengono riproposte, e fino appunto a qualche anno fa, ogni volta che una puntata va in onda, tutte le maestranze che hanno preso parte a quella produzione prendono una percentuale in denaro su appunto questi residuals. Con lo streaming questo sistema viene a mancare, perché di fatto anzitutto non c'è trasparenza dei dati, quindi gli sceneggiatori, ma anche le altre maestranze, non sanno effettivamente quante persone hanno visto la serie
pubblico il film.
Anche perché chi controlla sono quelli che
sono
pagano.
Sono gli stessi, esatto, sono i produttori stessi. E questo, diciamo, è stato il motivo principale. Poi c'è la questione degli stipendi. È diventato celebre il caso dello sceneggiatore della serie The Bear, che non so se avete visto.
E tra l'altro di cui si parla molto.
Molto bene, io ancora non l'ho visto. Beh, ha vinto un Emmy, se non sbaglio. Quindi è stato anche riconosciuto per il lavoro di scrittura che ha fatto. Beh, questo signore vive in un monolocale a Londra, sottopagato, non arriva a fine mese, e si racconta che lui, in realtà l'ha dichiarato, che lui, insomma, è andato alla celebrazione del premio che aveva vinto con addirittura degli abiti prestati da amici, perché non si poteva permettere, diciamo, uno smoking decente. E poi l'altra questione molto importante è l'intelligenza artificiale. C'è grosso dibattito a Hollywood su questa tematica, perché spesso le IA, soprattutto in questo periodo, vengono utilizzate per scrivere i film stessi, o addirittura per scrivere quello che in gergo si chiama il soggetto, cioè una sorta di idea iniziale su cui poi andare a lavorare. Questo appunto veniva fatto spesso dagli sceneggiatori, che venivano anche pagati a commissione. Magari io, sceneggiatore, scrivo un soggetto per un film e vengo pagato per quel lavoro. È chiaro che questa fetta di mercato verrebbe mangiata dall'intelligenza artificiale. Cosa comporterà lo sciopero? Queste sono le cose che, diciamo, che poi ci interessano a noi. Ovviamente si spera che gli accordi che sono stati presi, perché in realtà si è concluso a settembre, quanto pare, quanto è stato detto appunto dal sindacato, l'accordo con le produzioni sembra valido. Non sono stati ancora divulgati i dettagli ad oggi che registriamo. Ovviamente nelle prossime puntate, se ci fossero novità, vi aggiorneremo. Di fatto le conseguenze più grandi appunto sono stati gli stop alle produzioni, sia di produzioni, diciamo, in attuale sviluppo, che in produzioni future, perché se nessuno scrive i film non si gira. Ritardi anche nell'uscita degli stessi film che stanno venendo prodotti, e appunto la mancanza di novità, perché se nessuno scrive, appunto, come dicevamo, lo sceneggiatore di fatto
nessuno guarda.
Già, è il ruolo più importante. È assurdo pensare che erano di fatto la categoria più trascurata. Non so, volete aggiungere qualcosa?
Concluderei dicendo che, prima diceva Giulio, per quanto riguarda gli sceneggiatori, chi fa lavoro, diciamo, un lavoro più pratico per quanto riguarda la produzione di film, eccetera, forse questo sciopero, mi ricordo, è qualcosa di molto di più rispetto a quello che ci viene detto da maggio fino ad ora. Forse è il segno di una società che sta prendendo coscienza un po' anche della svalutazione dell'uomo, no? Dicevi dell'intelligenza artificiale. Forse questa, ricercare un po' l'humanitas, mia deformazione professionale, scusate, ma è così, che si è un po' persa da parecchio, la stiamo continuando a perdere. Pensate che un'app può scrivere un testo, una tesi, senza alcun tipo di utilizzo della nostra intelligenza umana, però non artificiale.
Allora, per citare un podcast che io e Antonio amiamo, basta un click. Bene ragazzi, io direi di passare alla rassegna, diciamo, dei film che sono usciti in questo periodo. Ne tratteremo principalmente tre, che sono appunto Asteroid City di Wes Anderson, che è uscito a settembre, Killer of the Flower Moon di Scorsese, che è uscito ad ottobre, e C'è ancora domani di Paola Cortellesi, che è uscito anche questo a ottobre. Partiamo da Wes Anderson, direi.
In ordine cronologico.
Andiamo in ordine cronologico, sì. Allora, Anto, faccio iniziare a te, va?
Compito difficile valutare un regista come Wes con il suo palmarès. Dobbiamo dire che siamo partiti dal fatto che abbiamo letto le recensioni di questo film e le recensioni non erano per niente positive. Io e Giulio ci eravamo confrontati prima di andarlo a vedere.
Vero.
Visto il film, cosa possiamo dire? Che ci sono delle idee brillanti e sicuramente il film è girato benissimo. Abbiamo dei seri dubbi sulla sceneggiatura del film, dove si intrecciano due linee narrative, di cui una è anche godibile, ma l'altra è veramente, ti distrae un po', e non vedi l'ora che si passi a quella principale.
Allora, io devo fare una premessa. Devo dire che Wes Anderson è uno di quei registi di cui non ho mai avuto l'occasione di approfondire per bene tutta la sua cinematografia, a parte chiaramente i titoli più famosi, Gran Budapest Hotel, mi ha sempre dato l'idea di un regista molto estetico, molto attento anche alla cura del dettaglio, della costruzione fotografica, cosa che ho ritrovato anche in Asteroid City. E devo dire che tutto sommato anche le sue storie con questi personaggi un po' felliniani, ma lui l'ha sempre detto che si ispira a Fellini, non mi sono mai dispiaciute più di tanto, cioè nel senso si lasciano guardare, ma spesso secondo me entrano un po' in secondo piano per la bellezza registica e anche magari musicale. Devo dire che Asteroid City secondo me è un film che funziona appunto a metà, la parte dove c'è appunto questa sorta di finzione narrativa nel quale viene rappresentato uno spettacolo teatrale molto grottesco è sicuramente molto godibile e anche divertente. Come diceva Antonio, la linea, diciamo, mi verrebbe da dire del presente, o comunque di una sorta di presente storico o un altro momento, cioè Mi avrebbe anche dato la linea del mondo reale, a conti fatti, non il palco ma le quinte. Non è che è debole, secondo me, è molto strana. Cioè io mi sono ritrovato veramente con una sensazione di straniamento, perché non riuscivo a capire il film dove volesse andare a parare. E a conti fatti, quando sono uscito dalla sala, mi sono chiesto veramente, e me lo chiedo tuttora, infatti dovrò rivederlo, ma cosa mi voleva comunicare questo film?
Il mio sospetto è che forse lui ha valutato la linea principale come troppo semplice, perché comunque sembra quasi una favoletta. Anche se per me comunque era scritta bene, ed era anche
una signora favola, c'erano anche tematiche, il lutto di fondo, cioè dei personaggi, bastava, dei personaggi molto riconoscibili,
scritti, tra cui le tre bambine, e poi c'è Steve Carell che esce sullo schermo fa crepare. Però l'ha voluto rendere un po' più difficile con questa linea.
Più che altro inserire questo elemento deve avere un significato, altrimenti non lo metteva, mi immagino. Però questo significato a me personalmente non è arrivato. Ho sentito, ho letto anche altre recensioni nel quale si fa appunto riferimento a una sorta di elaborazione del lutto, cioè questo personaggio del regista, che è interpretato da Edward Norton, se non sbaglio, che appunto dovrebbe far riferimento a questa tematica. Ma devo rivedere il film a questo punto. Io direi di chiudere con Asteroid City facendo riferimento a una battuta del film che mi è rimasta molto impressa, tanto è vero che ho detto magari forse è questo il senso. C'è un personaggio a un certo punto che letteralmente si ferma, guarda in camera e dice: non sto capendo lo spettacolo. Ho detto: ma vuoi vedere che è un indizio? Non lo so. Potrebbe essere. Devo rivederlo. Dobbiamo rivederlo.
Da rivedere.
Comunque consigliamo la visione.
Rimandato a settembre.
Esatto. Passiamo a Scorsese, film che questo è uscito ad ottobre, a metà ottobre se non sbaglio. Anto, anche qui ti lascio la parola, perché io purtroppo già faccio spoiler, non l'ho digerito bene questo film.
Allora, diciamo che secondo me il regista puntava a fare un colossal, un ennesimo colossal, perché comunque lui ne ha diversi. E secondo me ci è andato vicino, nel senso che comunque il film, nonostante sia un film di 3 ore, io l'ho visto
3 ore e mezza.
E mi è sceso abbastanza tranquillamente, però manca qualcosa per arrivare ai suoi film storici. La grande discussione è sulle parti attoriali, perché comunque i due protagonisti sono Leonardo DiCaprio e
Robert De Niro.
E quindi chi è stato più bravo tra Leonardo DiCaprio e Robert De Niro?
Allora, io ho sentito molto molto criticato Leonardo DiCaprio, non so perché. Secondo me perché la gente non ha visto il film in originale. In originale è molto bravo. Doppiato effettivamente può sembrare che faccia un po' di espressioni.
L'hai visto in entrambi le...
No, io l'ho visto una volta solo il film in originale, al post mod, okay. Che salutiamo. Tra poco ospiteremo.
No, sponsorizzerà il podcast, perché tutti i film li
vedremo lì. Sì.
No, secondo me DiCaprio è stato molto bravo. Ho detto questo, De Niro forse.
Tu, Anto, come l'hai visto? Doppiato
o no, in lingua originale?
In inglese.
E De Niro è pazzesco, fa troppo ridere. E...
A me ha molto inquietato come personaggio, devo dire la verità. Ma poi lui lo rende bene, cioè. Sempre impassibile, sempre pronto con la soluzione in tasca.
Il miglior De Niro degli ultimi tempi.
Devo dire sì, beh, visto che veniva da nonno scatenato, voglio dire.
Infatti aveva fatto un po' di cose.
Sì, evidentemente, come dice su Boris Orlando Serpentieri, evidentemente doveva pagare il mutuo.
No, infatti. Voglio dire una cosa invece sul personaggio di DiCaprio, che comunque, nonostante gli errori che fa, nel senso che comunque... agisce da cattivo, si fa difendere dal pubblico per tutto il film, perché comunque si tende a giustificarlo, nonostante faccia ammazzare tutta la famiglia della moglie. Scusate lo spoiler, però è così.
Vabbè, dai, il film uscito da un po'.
È una carneficina.
Sì.
E tu lo difendi, nel senso tu sei comunque dalla sua parte fino all'ultima scena.
Esatto.
Dove invece c'è la condanna anche del suo personaggio, e lì dici: ma perché ho tifato per questo personaggio che invece è un personaggio maledetto? Lì è stato bravissimo Scorsese a portarti sempre dalla
quello
sua
quello è un elemento che mi è piaciuto molto.
E anche non dimentichiamo la moglie, non so il nome della
Lily Gladstone, non mi ricordo come si pronuncia.
Chi si prepara. probabilmente candidata a
molto molto brava, veramente molto brava, mi è piaciuta veramente tanto. Poi c'è un ruolo anche abbastanza fisico, mi verrebbe da dire, la tematica anche di fondo secondo me sulla malattia in generale, sul cos'è che non va anche nel mio corpo, no? In quel caso lei, appunto, che soffre di diabete, anche lì il dubbio, ma gli danno davvero l'insulina oppure no? Io per tutto il film
questo rimane irrisolto come dubbio, o perlomeno lui, cioè Leonardo, sta capendo cosa sta dando alla moglie.
Esatto, me lo sono chiesto veramente, ma il mistero di fondo che, diciamo, mantiene alta la tensione del film, secondo me è un elemento molto interessante. Però perché non mi ha conquistato?
Vai, le critiche.
Secondo me questo film c'ha un solo difetto: è veramente troppo lungo. Cioè, per certi momenti mi sembrava di star guardando una serie TV e non un film. Allora mi chiedo, perché non fa una serie TV? Banalmente poteva essere tagliata tutta la prima ora e mezza, secondo me. Cioè,
vabbè, è un po' di introduzione.
Ma un po' tanta, cioè.
Allora, io sono uscito perché poi c'era la pausa. Sì. Sono uscito a metà del film, dove comunque si prepara questa carneficina. Cioè, la tensione è crescente, si sa che sta per succedere il delirio. Però effettivamente gli omicidi della prima ora, forse muore una persona.
Poi due o tre scene che ti vengono raccontate dai personaggi, quindi tu sai cosa succede, che poi non so perché a un certo punto del film 5 minuti ti fanno rivedere quella cosa. Ma che bisogno c'era?
Lo dimo
o lo famo, per citare Boris
sempre. Però no, io invece ho apprezzato questa parte iniziale, perché comunque l'ha preparata bene lo scioglimento.
No, indubbiamente. Lui, leggevo una sua intervista, mi sa Deadline, che è una testata americana, dove diceva appunto che si è ispirato a un certo cinema del passato, se pensiamo, che so, Pia col vento, questi film un po' molto lunghi dove non succede di fatto quasi niente fino a un tot, però molto appunto di costruzione l'ha reso molto bene. Il problema però è che, numeri alla mano, questo film sta andando malissimo al box office.
Ah, vero?
Malissimo. Pensavo... potrebbe essere un flop veramente grande, e ha avuto anche una produzione molto travagliata, cosa che secondo me si vede, perché all'inizio il film doveva essere incentrato sul personaggio di Jesse Plemons, che, se avete visto Breaking Bad, è Todd di Breaking Bad, e doveva raccontare le indagini. Poi Leonardo DiCaprio, che è produttore del film, a metà produzione ha detto: no, voglio cambiare il film e lo facciamo dal punto di vista del personaggio di lui. Anche se all'inizio era stato scritturato per interpretare il PM dell'FBI. Sì, questo procuratore che
appare per 5 minuti.
Sì, che ha un ruolo
arriva
risicatissimo.
Dopo 5 minuti.
C'è poi un peccato, perché secondo me Jesse Plemons è un grandissimo attore, invece lo riducono sempre sullo sfondo.
No, vabbè, i due, in questa versione, i due pilastri sono Leonardo DiCaprio,
sì,
e
sì,
De Niro.
Sono loro. Sicuramente.
Vabbè, quindi questo, che diciamo? Io dico capolavoro sfiorato, manca un po' per il capolavoro. Tu dici...
Lo so, io ho un problema con Scorsese negli ultimi anni, perché a me neanche The Irishman ha fatto impazzire. Secondo me tende un po' a strafare. Cioè, veramente questo film poteva durare 2 ore. Io l'ho sentita le 3 ore, a un certo punto, 3 ore e mezza. Cioè, a un certo punto, finita la pausa, dico: cacchio, un'altra ora e mezza, se è tutto così. Che poi... non è un brutto film, è proprio, cioè, riconosco che è un mio problema, cioè sto facendo appello alla mia soggettività, non mi permetterei mai di dire che Scorsese è un idiota, assolutamente no. Però onestamente ho sentito il linguaggio del film lontano da me.
Torniamo in Italia?
Torniamo in Italia.
Qui passiamo noi dalla parte di quelli che non guardano i film.
E no, Sara, io l'ho visto il film.
Ah, tu l'hai visto? Ok, quindi confrontato.
Stavolta parlo invece.
Vai Sara, allora... diciamo due cose al volo. Ultimo film di cui trattiamo, appunto, C'è ancora domani, di Paola Cortellesi, il suo debutto alla regia. Il film è, insomma, sta andando molto bene.
Sì, infatti ha vinto il biglietto d'oro, ho visto questa notizia da poco. No, dicevo che questo film poi ha vinto il biglietto d'oro, e è una notizia che ho visto veramente da poco. Ma sono stata attirata da questo film perché conosco Paola Cortellesi come comica, ma penso la conosciamo un po' tutti così. E quando ho saputo del suo debutto alla regia, sono stata curiosa. Effettivamente è un film che secondo me merita, anche quello è sulle 2 ore e 30, quindi comunque non è
comunque i film corti non esistono.
No,
più.
No, basta, sono...
Guarda, a fine puntata vorrei aprire questo argomento, polemica tra me e il sottoscritto.
Un'autopolemica, bello, bello. No, essenzialmente è un film che, come appunto sicuramente tutti abbiamo visto dal trailer, parla di una violenza domestica. Cioè questa tematica più volte l'ha ricordato la Cortellesi nelle sue interviste, e questa violenza è trattata nel corso della pellicola in un modo a volte anche abbastanza, diciamo, comico, quasi esilarante per certi versi, che alleggerisce un po' la storia. Questa donna sottoposta alla violenza di questo marito, ricordiamo che siamo nell'Italia post seconda guerra mondiale, quindi c'è una povertà di fondo del paese, per cui ci sono i ricchi ricchi e i poveri poveri, e Paola Cortellesi è una di queste povere che vivono nel degrado più totale, è costretta a fare numerosi lavori, eccetera.
Ti faccio una domanda, perché sì, da chi non l'ha visto, è regionalizzato?
Nel senso, molto.
Cioè, nel senso, il luogo dove si svolge è importante?
Beh, chiaramente si svolge a Roma, questo indubbiamente, c'è anche una certa, come posso dire, mostra anche diverse tipologie di romanità, mi verrebbe da dire. Però, cioè, si capisce, insomma, non è che è solo dialetto.
No, io dicevo, il posto in cui si svolge, cioè, racconta comunque l'Italia post-fascista.
Sì, assolutamente,
di quella
sì,
parte. Perché comunque girare un film del genere all'estremo sud o all'estremo nord,
chiaro, racconta quella Roma lì, assolutamente,
cioè,
sì.
Non è un'Italia generica.
No. Racconta quell'Italia lì, quella Roma lì e quel periodo proprio di transizione. Si sente molto, secondo me anche un po' un tema del film, la transizione in generale, no? Un periodo di passaggio, perché sullo sfondo c'è questa appunto tematica legata al voto che si tenne nel 46 tra la scelta appunto della forma di governo, no? Monarchia e Repubblica.
Sì, e poi sempre rispondendo alla tua domanda, c'è il dialetto romano che è parlato sia dalla Cortellesi, dalla Fanelli, che è la sua carissima amica, e anche lei, devo dire, una rivelazione. Vabbè, la conoscevo con Lundini, perché insomma seguivo Lundini, e poi sta nelle vesti di un'attrice in questo film, che è veramente a me è piaciuto veramente molto, e tutti quelli che erano in sala con me sono rimasti scioccati, ecco, scioccati forse è l'aggettivo corretto. Aggiungerei una cosa sul bianco e nero, che secondo me non è stato casuale, perché sono stati fatti molti film storici, ma forse quel bianco e nero lì che è stato utilizzato non era, come ti dicevo prima, un bianco e nero costruito, ma era molto realistico. Sembrava di vedere delle foto che mi fa vedere nonna, che insomma sono un colore veramente molto, molto, molto vivo, molto intenso. E poi il trucco della Cortellesi, che c'ha queste occhiaie enormi, questo volto scavato, che le danno sempre quest'aria triste, di sofferenza, di solitudine anche, perché comunque è una donna che in casa è sola, ha questo appoggio della figlia, però si sente comunque, secondo me, sola rispetto anche alla società, perché è comunque una donna che sta subendo una violenza da parte di un uomo, e che, come ti dicevo prima, sulla violenza maschile, il predominio maschile all'epoca era un dato di fatto,
interno alla cultura,
esatto. Se c'era violenza in casa era normale, perché magari tu donna eri quella che sbagliava, eri in torto per forza.
Io sì, mi sono aperto una fotografia di Anna Magnani, che è grandissima attrice del neorealismo italiano, e effettivamente anche nei tratti fisionomici, il modo in cui hanno truccato la Cortellesi ricorda molto quel tipo di volto. A me questo film è piaciuto veramente tanto, secondo me è veramente un bellissimo film, soprattutto perché mi ha ricordato veramente quei grandi film degli anni 40, anni 50, 60 in Italia, cioè tutto il periodo neorealista, no? Penso a Rossellini, De Sica, Dino Risi, ma anche Ettore Scola per certi aspetti. Secondo me è un film molto figlio di un certo cinema, soprattutto appunto penso a Ettore Scola. Ci sono delle scene che mi hanno ricordato per certi aspetti C'eravamo tanto amati, o Una giornata particolare stessa, anche perché il film racconta molto le giornate. Il fatto che la prima scena è praticamente, secondo me, una citazione all'inizio di Una giornata particolare, dove c'è Sofia Loren che sveglia i bambini e prepara la colazione al marito, che vanno a vedere appunto l'arrivo di Hitler e Mussolini, e quella scena è uguale praticamente. C'è anche un'altra citazione a Una giornata particolare, quando ci sono queste donne che stendono i panni e c'è un'inquadratura che ricorda la scena in cui la Loren e Mastroianni chiudono il lenzuolo. E un'altra connessione sempre con Scola è proprio nel fatto che racconta il periodo appunto delle libere elezioni, le prime elezioni democratiche, no? Nel 1948, che C'eravamo tanto amati occupa più o meno tutta la prima sezione del film. C'eravamo tanto amati è uno dei miei film preferiti.
L'abbiamo capito.
E quindi vorrei fare una bella puntata monografica su Scola, si farà in futuro.
Infatti, tra l'altro, la stessa Cortellesi ha detto di essersi ispirata alla Magnani e è appunto un punto di ispirazione per lei. È un po' stata il simbolo, no, dell'attrice anticonvenzionale che non ha questa, diciamo, bellezza tipicamente hollywoodiana, sempre per ricollegarci un po' a quello che dicevamo prima. E quindi effettivamente è stato così perché rappresentava la donna, diciamo, media dell'Italia di quell'epoca, la donna che lavora in casa e che purtroppo in alcuni casi ha subito appunto la violenza da parte del marito o di un padre, un fratello più maggiore, non lo so.
Sì, chiaramente la tematica principale è appunto il contesto appunto violento di questo uomo, assolutamente spregevole per certi aspetti. E è un film molto attuale, anche se racconta un'epoca che non c'è più. Purtroppo la cronaca di oggi è veramente all'ordine del giorno eventi di questo tipo o racconti di contesti violenti, ma secondo me il film è anche molto politico per il tipo di finale che è stato scelto, motivo per il quale mi auguro veramente che lo guardino più persone possibili, perché veramente c'è un messaggio anche di un certo recupero di una sfera sociale, no, mi verrebbe da dire, questa tematica del voto che è veramente importante secondo me. E poi devo dire che anch'io dal trailer temevo, diciamo, nello scadere nel didascalico. Nella scorsa puntata avevamo parlato di Barbie, quel film è totalmente cadenzato e apparecchia la tavola per lo spettatore per mandare un messaggio che è unidirezionale, cosa che la Cortellesi non sceglie di fare, secondo me. Anzi, è molto delicata nel trattare il tema, lo fa anche con una certa dignità e senza alcuna, diciamo, pretesa egoistica o, diciamo, non lo fa con quella presunzione che io ho rivisto un po' in Barbie, ecco. Secondo me gli americani dovrebbero vedere questo film, visto cioè secondo me i film di natura sociale si fanno in questo modo, non come il film dell'ultima puntata, ecco.
Chiudiamo con la tua polemica.
Allora, polemica tra me e il sottoscritto potrebbe diventare una rubrica del podcast, se vi piace fatecelo sapere. A parte gli scherzi, è una cosa vera. Ultimamente i film, se non durano almeno 2 ore e mezza, sembra non possano andare in sala. Io non capisco perché. Tempo, se andava al cinema, quell'oretta e mezza massimo, 2 ore e a posto. Adesso ho 2 ore e 40, 2 ore e mezza, 3 ore. Allora, un conto, penso a Oppenheimer, 3 ore giustificatissime secondo me. Ma ai film della Marvel li fanno durare tutti così, nel quale non succede nulla. Anzi, quei 40 minuti potevano essere beatamente tagliati. Io non lo so perché, se c'è, non so, vincoli produttivi o evidentemente avranno fatto degli studi, non lo so, dei marketing, funziona il film che
dici,
dura.
Dato che le persone non ci vanno più al cinema, almeno una volta che ci vanno,
ci vanno assai.
3 ore.
Ma poi io non sono neanche così sicuro che la gente non vada al cinema.
Beh,
perché
i numeri che sono in calo delle persone che vanno al cinema sono numeri. Poi
ma penso che il teatro sia messo peggio.
Al teatro non so com'è la situazione dei tempi.
Ma infatti lì gli spettacoli infatti lì sono anche più brevi. Non capisco effettivamente. Anzi, secondo me, questa è una mia riflessione. Lo spettacolo teatrale, anzi, a me trasmette maggiore intensità perché l'attore lo vedi fisicamente. E lo vedi fisicamente, quindi vedendolo in questo modo riesci anche a percepire forse maggiormente le emozioni, non lo so. Forse per questo far durare di più un film essendo su uno schermo, ma non lo so, è la mia opinione.
Va bene, ragazzi, io non ho da aggiungere altro, non so se vogliamo aggiungere altro.
Beh, cosa esce questo? Sappiamo cosa esce.
Esatto, questo mese il film che io attendo di più personalmente è l'ultimo di Ridley Scott, che farà appunto questo film su Napoleone. Sì, insomma, d'impatto. C'è un piccolo aneddoto su questa appunto storia. Stanley Kubrick voleva girare un film su Napoleone da anni. Non l'ha mai fatto. C'era la sceneggiatura pronta da quel che ricordo, ma non lo girò mai. E quindi speriamo che Scott abbia raccolto questa eredità del maestro, che perché erano amici. Kubrick regalò a Scott le immagini di repertorio dal set di Shining per il finale di Blade Runner.
No, invece in Italia esce La guerra del Tiburtino con Paolo Calabresi.
Paolo Calabresi. Ah, sì, sì, La guerra del Tiburtino.
Di cui ho visto il trailer e mi ricordo, secondo me è la versione cinematografica della serie di Zero Calcare. Nel senso che comunque i personaggi
interessanti
mi sembrano un po' che arrivino da quel mondo. Le borgate, la divisione interna e politica tra chi vuole gli immigrati e chi non li vuole, è una roba
molto interessante.
Però, con Paolo Calabresi andiamo sul
Beh, assolutamente.
Tra l'altro dura un'ora e 30.
Brava, ecco. Luna Gualano, la regista, brava, ci ha fatto un film da un'ora e mezza.
Un'oretta e mezzo proprio.
35, scusate, 35.
Che altro segnala il post-mod? Ah, esce l'ultimo della Marvel, segnaliamo anche questo.
3 ore e 45.
No, dura un'ora e 45, vedi, vedi, mi hanno ascoltato.
Secondo me sì, è stato...
Ah, ed esce, questo in realtà è molto interessante perché è stato, se non sbaglio, a Venezia, Comandante con Favino. Che questo sembra veramente una sorta di Colossal all'italiana, molto interessante. Se segnaliamo anche questo, se riuscirò a vederlo, ne parleremo. Io chiuderei dicendo una cosa che mi sono dimenticato di dire su Killer of the Flower Moon: c'è una citazione agli Intoccabili di Brian De Palma. L'inquadratura proprio, quando l'ho vista, un pochino ho goduto. Va bene, con questa, signori, io vi rimando alla prossima puntata. Ci risentiamo presto. Ciao.
Ciao.
Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto.